Ave Maria, cari amici del sentiero Mariano Serafico, ben trovati in questo nuovo appuntamento e vogliamo continuare a considerare questo tempo il mistero della risurrezione, la Pasqua di risurrezione nella spiritualità francescana e ci lasciamo continuare ad aiutare dal padre Marciano Ciccarelli la spiritualità francescana nei misteri della vita di nostro Signore Gesù Cristo. Vediamo, abbiamo parlato del mistero della passione di nostro Signore Gesù Cristo e questo mistero della passione porta a compimento il mistero della risurrezione. Per questo il padre Ciccarelli sottolinea che non si può disgiungere il mistero della passione da quello della risurrezione, non solo perché la risurrezione presuppone la morte, ma per motivi ancora più profondi. Ecco che San Paolo associa costantemente passione e risurrezione. Non sono per San Paolo due avvenimenti separati, ma sono un mistero. Il mistero doloroso, il mistero glorioso. E sono le scelte che l'economia celeste ha voluto donarci. Il Vangelo, nell'anno liturgico, specialmente la liturgia antica, la liturgia sacramentale, esprimono l'unità di questi due misteri. La redenzione preparata dalla Quaresima, culminante in Settimana Santa, ha le note più drammatiche e potenti dell'anno liturgico, proprio per la presenza costante del contrasto tra la morte e la vita, tra l'umiliazione e la gloria che diventano inseparabili in Gesù Cristo nostro Signore. Bene, se alla morte sul Calvario non fosse seguita l'alma della risurrezione e quindi il trionfo della Pasqua, la passione di nostro Gesù Cristo non avrebbe avuto nessuna efficacia, sarebbe, come dice San Paolo, vana la nostra fede, noi saremmo ancora nei nostri peccati. Quindi come Dio ha scelto la strada della passione, così dopo ha voluto che trionfasse nella gloriosa risurrezione. Risurrezione che la Chiesa chiama gloriosa perché fu la vittoria di Gesù Cristo. Ecco che quindi la risurrezione è il mistero che conclude, risolve il dramma della passione, che dà alle sofferenze e alle morte di Gesù Cristo il loro compimento, il loro significato. Possiamo meditare con frutto e vivere la passione perché vi è stata la risurrezione che ci assicura la compiuta redenzione. Ecco che la passione allora, che appare come un fallimento, come uno scandalo, come una follia, come ricorda San Paolo, diventa un enigma che lasciò perplessi e disorientati anche i più fedeli discepoli di nostro Signore Gesù Cristo. L'enigma si scioglie appunto con la risurrezione, è un miracolo, anzi il più grande miracolo, l'unico veramente necessario per la nostra fede. Credere nella risurrezione vuol dire accettare l'opera, la dottrina di Gesù Cristo, perciò tutto il cristianesimo, fino alle ultime conseguenze. Dubitare della risurrezione, dubitare della divinità di Gesù Cristo, quindi negare il valore della sua opera, della sua dottrina, della sua autorità nella Chiesa. Ecco che questi due misteri della passione e risurrezione, la Pasqua e la risurrezione, devono essere congiunti strettamente anche nella nostra meditazione. Le sofferenze di nostro Signore Gesù Cristo, la sua morte, la sua sepoltura, mettono in noi sentimenti di timore, di dolore, di compassione, di amore, ma ci danno anche la pace, la gioia e la fiducia proprio perché sappiamo che concludono con la gloriosa resurrezione. I frutti della passione non divengono nostri se non per la resurrezione. Ecco che la resurrezione ha un'importanza capitale anche per la nostra vita interiore, una ricchezza di grazia che si riversa su di noi. E la via ci è indicata da San Bonaventura, che fosse l'anima francescana più consapevolmente innamorata di San Francesco, quindi l'interprete più fedele della sua spiritualità. In un famoso discorso su San Francesco, tenuto per comando del Papa, San Bonaventura, con geniale intuizione, vede il grande serafico padre San Francesco conforme a Gesù Cristo nella vita, nella passione e nella resurrezione. E quanto alla resurrezione, San Bonaventura lo vede conforme perché morto al peccato e risorto nella partecipazione alla vita nuova, che è vita di grazia. Quindi questo della resurrezione è dunque un mistero interiormente grande, è il mistero che rende le anime membrative e fattive della redenzione, il mistero per cui si compie la nostra incorporazione a Gesù Cristo. Ed ecco che per la spiritualità serafica, la spiritualità francescana, l'ha profondamente amato e vissuto anche negli stessi autori francescani. Il primo punto che vogliamo vedere è la vittoria sulla morte. San Paolo è un po' il teologo dei misteri cristologici. Col suo grande linguaggio presenta redenzione come un mistero di morte e di vita, al quale ci associa al battesimo, di cui noi ne participiamo i frutti. Noi siamo stati sepolti con Cristo mediante il battesimo, dice San Paolo, nella morte, affinché come per Cristo risuscitato dai morti, per la gloriosa potenza del Padre suo, così anche noi camminiamo in novità di vita. Quindi la vita terrena di Gesù fu dominata dalla sofferenza, dalla povertà, dalle umiliazioni, quindi tutte le debolezze e le infermità umane egli ha sperimentato, eccetto il peccato. Ha conosciuto l'impotenza dell'infanzia, bisognosa di tutto, ha provato la fatica e la stanchezza, ha sentito il morso della fame, l'arsura della sete, il dolore. Ha patito tante afflizioni interiori nel Getsemani, la paura, l'angoscia, la tristezza in tutti i gradi e in tutti i modi della più sofferta umanità. Ha subito il tradimento, l'abbandono, la solitudine, lo scherno e la sottile arma dell'ironia, del ridicolo, dovette sopportare colui che non aveva dove posare il capo. E quando cercò un luogo di riposo non trovò che la croce, sulla quale esalò l'ultimo respiro, senza alcun segno della divina potenza, senza la vicinanza dei discepoli, mentre trionfava in lui l'odio attorno a lui. Quindi Gesù chiude la sua opera in quella che possiamo considerare un fallimento. E quindi ecco la vittoria dei suoi implacabili nemici, che poterono avere l'illusione di essere finalmente sbarazzati di lui, di Gesù Cristo. È un po' strano, se vogliamo riflettere, scrive il padre Ceccarelli, questa impressione di debolezza in Gesù Cristo. E che grande potenza negli altri, apparentemente vincitori del messaggero di Dio. Ecco che Gesù schiodato dalla croce, il re dei giudei, finisce nel sepolcro, dove insieme col suo corpo sembrano seppellite per sempre le sue idee singolari, il suo messaggio agli uomini, la buona novella. Ecco che la sepoltura del corpo di Gesù Cristo nel sepolcro sembra il trionfo finale della morte. Il Padre ha voluto che a nostro Gesù Cristo non mancasse neanche questa umiliazione, ultimo effetto e castigo del peccato dell'uomo. E la terra è fatta tomba del suo Creatore. Più che mai il mondo giace immerso nelle tenebre dell'ignoranza e della miseria. Ed ecco il grande sabato, il sabato dell'attesa, il sabato del silenzio, il sabato santo, in cui solo la fede della Beata Vergine Maria era presente. Ma la morte di nostro Gesù Cristo, l'insuccesso del Golgota, il seppellimento nel sepolcro, non sono altro che un preludio di una trasfigurazione gloriosa e definitiva. Bene, in quella tomba sono racchiuse le sorti del genere umano. Questa tomba rimane vegliata non tanto dall'amore degli amici, che erano disorientati, scoraggiati, quanto la potenza stessa del Verbo Divino. Quel corpo è separato dall'anima, ma non dalla divinità, che l'ha assunta come proprio, e l'odio satanico dei nemici è ormai inutile, impotente, non può più niente. Gesù è invulnerabile, la morte non l'ha colto di necessità, o per un morbo che lo abbia assalito per altra causa. La morte non l'ha vinto Gesù Cristo, perché Gesù è più forte della morte. Egli non ha ricevuto fin dalla nascita, come ognuno di noi, il sigillo della colpa originale, di cui la morte corporale non è che l'ultima conseguenza. Gesù è morto perché ha voluto morire, e come dice il nostro Signore Gesù Cristo, do la vita per nuovamente riprendere, nessuno me la toglie, ma io la do da me stesso e sono padrone di darla e padrone di riprenderla, come ci ricorda nel Vangelo di San Giovanni. Gesù è morto non per debolezza, ma Gesù è morto per amore, cioè per pienezza di vita. È sceso nella tomba non costretto, ma da padrone, e quella tomba nuova, che era di Giuseppe di Arimatea, non era sua. Egli, perché è la resurrezione e la vita, non poteva avere una tomba. Non poteva avere una tomba. perché lui è la risurrezione e la vita. Dirà già a Santa Marta, la sorella di Lazzaro: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, non morirà. Tu credi a questo? Io credo, Signore. E Gesù è così pienamente, singolarmente vitale, che ha guardato in faccia la morte, ne ha bevuto il calice fino alla feccia e l'ha vinta. Dal suo sepolcro germoglia la vita nuova di Gesù, la vita nuova del genere umano, dell'universo, come dai solchi scavati della terra, ecco che il grano caduto e morto germoglia e per dare molto frutto. Dice il profeta Osea, ricorda, riprende San Paolo: dov'è, o morte, la tua vittoria, il tuo pungiglione? Dopo Gesù la stessa morte corporale è un seppellimento in cui l'uomo viene immerso, perse un giorno risuscitato in una nuova esistenza, infinitamente migliore. Ecco che quando arriva nostra sorella morte corporale, come chiama il Serafico Padre San Francesco nel Cantico delle Creature, a cui nessun uomo mortale può scampare, a sorella morte. Ecco che questa morte non diventa la fine, ma diventa l'inizio della vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. E questa vittoria sulla morte, ecco che questa vittoria sulla morte, ecco che diventa un mondo nuovo. L'efficacia di questo mistero sulle anime si rivela con un fatto fondamentale: l'incorporazione in Cristo Gesù, il cui segno configurativo, il carattere cristiano, è impresso nell'uomo già dal santo battesimo. È appunto col sacramento del battesimo che Gesù ci partecipa ai frutti della sua risurrezione, riversando su di noi il suo preziosissimo sangue che ci arricchisce della grazia. Siete morti al peccato, ma vivi in Dio, in Gesù Cristo, nostro Signore, ci ricorda San Paolo nella lettera ai Romani. E questo è un dono all'umanità, è una liberazione dal peccato, per meglio una nuova creazione, quasi un ritorno dell'umanità all'integrità della sua vita originaria, che era un dono di Dio per i meriti della passione, della morte del Figlio Gesù Cristo, in previsione allo stato isto del peccato originale. Quindi il battesimo è per la vita soprannaturale ciò che è la nascita per l'esistenza naturale. Ecco che il battesimo è una nuova creazione, con la differenza che nella creazione c'era solo da costruire, ma mentre in questa nuova creazione c'è prima da distruggere e poi da costruire. Dobbiamo distruggere l'uomo vecchio, dobbiamo distruggere il corpo del peccato e portare all'uomo nuovo, al nuovo Gesù Cristo. Quindi, per legge di solidarietà con Cristo, l'uomo vecchio, schiavo del peccato, dominato dalla concupiscenza sregolata, che segue la legge delle membra, che si oppone alla legge di Dio, alla legge dello Spirito, che è stato crocifisso con Cristo, è morto con lui di quella morte con la quale Cristo ha distrutto il corpo del peccato e della morte. E ciò è avvenuto una volta per tutti oggettivamente. Quindi, camminando sulle orme, seguendo Gesù Cristo, ognuno di noi deve entrare in quella solidarietà con lui, se si può chiamare questo termine, in quella solidarietà che lo sottrae dalla povertà, potestà delle tenebre e lo trasporta nel regno della luce. Se qualcuno è in Cristo, egli è una nuova creatura, ci ricorda ancora l'Apostolo delle genti, San Paolo. Il passato è scomparso, ora tutto è fatto nuovo. Quindi la condizione fondamentale di questa incorporazione che permette di camminare con Cristo è espressamente definita da San Paolo: essere con crocifissi con Cristo, morire con Cristo, essere con Lui sepolti per poi risorgere con Cristo Gesù nostro Signore. Cosa semplice, ma possiamo dire anche ardua: l'uomo deve, come membro del corpo mistico, di cui Cristo è il capo, entrare nel mistero della risurrezione e deve vivere la grazia. Particolarmente, da questa grazia si irradia, quindi deve andare per il mondo come chi ormai vive di una vita che non è di qua giù. Ancora San Paolo ci ricorda: se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, gustate le cose di lassù, non quelle della terra. Dunque, crocifisso, morto, sepolto per le cose di quaggiù, ma vivente con Cristo in Cristo per il Dio. Ecco la nuova creatura, ecco la resurrezione, la Pasqua di resurrezione, ecco quel passaggio che ogni cristiano deve realizzare nella sua vita. E per questo, questa morte al peccato, questo mondo nuovo, ecco che cosa è la grazia della penitenza. Nella vita di ogni santo, di ogni buon cristiano, vi è un momento che si può chiamare conversione. Se non dal peccato, almeno da una vita meno consapevole dei doni di Dio, una vita meno fervorosa, o una vita di corrispondenza generosa alla grazia. E questa possiamo definirla quasi una resurrezione spirituale che segna il principio dell'ascesa, della salita verso la santità. Nel Serafico Padre San Francesco questo momento è ben individuato e messo in rilievo dai suoi biografi, fra i quali c'è anche chi dipinge e tinta alquanto fosche il periodo precedente, quello della gioventù di San Francesco. Forse Francesco è stato un giovane brillante, un po' mondano, certamente non proprio un grande peccatore nel vero senso della parola. Ecco che la prigionia a Perugia, la malattia che lo coglie in seguito, la voce che gli parla nella notte, che lo arresta a Spoleto, durante il suo viaggio in Puglia per diventare cavaliere, per fare carriera, sono le tappe di una sua conversione che si compie con la vittoria di se stesso, il bacio del lebbroso, il colloquio col crocifisso di San Damiano, lo spogliarsi di tutto davanti al vescovo per poter dire Padre nostro che sei nei cieli. Ma nulla meglio delle parole semplici del santo potrebbero ridire quel mutamento che operò in lui. Il Signore così donò a me frate Francesco, ci viene ricordato nel Testamento, diede a me frate Francesco la grazia di cominciare a fare penitenza quando ancora ero nei peccati. Mi pareva troppo amaro vedere i lebbrosi, era una sua debolezza, e il Signore stesso mi condusse tra loro e con essi usai misericordia. E quando me ne allontanai, quello che prima mi sembrava amaro, difficoltoso da vincere, dopo si mutò in dolcezza di animo e di corpo, indi attesi poco e uscì al mondo. Ecco, questa prima vittoria, che diventa una vittoria successiva e diventa la vittoria. Quando ero nei peccati, ecco, sintetizzati tutti gli anni spensierati, vani della sua giovinezza, quando viveva da giovinastro, diremmo noi, prima della conversione. Bene, di quegli anni non si parlerà mai più, neppure un accenno nella sua vita, nei suoi scritti. San Francesco è troppo lineare, deciso, semplice per ripiegarsi nel passato. Egli si considera sempre però il più grande peccatore, non tanto per quegli anni della sua giovinezza, quanto perché dice: se Gesù Cristo avesse usato tanta misericordia, un uomo scellerato quanto tu voglia, io credo davvero che sarebbe stato più grato, molto più di me, verso Dio. Quindi anche il peggiore peccatore avesse dato le grazie che ha dato a me, avrebbe fatto più fruttificare. Quindi ecco, per questa santa umiltà che riusciva a considerare di se stesso, non tanto per i peccati del passato, ma quanto per l'incorrispondenza, l'ingratitudine a tutte le grazie al presente che il Signore continuava a concedergli. Ecco che la conversione, la resurrezione spirituale o una vita nuova lo fa soprattutto consapevole di quella responsabilità che gli deriva, di aver ricevuto tante grazie e dover dare, restituire quella gratitudine, quella corrispondenza generosa pronta al suo Signore. E si sente sempre piccolo, povero, peccatore davanti a un'infinita santità di Dio. Un giorno, ammirando la misericordia del Signore in tutti i benefici a lui elargiti, e bramando che Dio gli mostrasse come egli e i frati suoi dovessero progredire, si recò nel luogo della preghiera e dell'orazione, come faceva spessissimo, ed era rimasto a lungo a pregare con timore e tremore, nostro Signore, ripetendo con frequenza quella parola: Dio, sii propizio a me peccatore, e se sentì rispondere nel profondo del cuore una grande letizia, un'immensa dolcezza, e così ebbe infusa la certezza della remissione di tutte le sue colpe. Ecco, la grazia di cominciare a fare penitenza. Questa non si affievolisce in lui, ma questa grazia si rinnova di giorno in giorno, secondo l'insegnamento dell'Apostolo San Paolo. e ciò fino al termine della vita, quando, esausto di forze, diceva ai compagni: «Fratelli, cominciamo a servire il Signore Dio nostro, perché fino ad ora troppo poco abbiamo fatto». E ardeva anche di un grande desiderio di ritornare agli umili inizi per servire i lebbrosi come dal principio e richiamare il suo corpo già sfinito alla fatica dell'antica servitù. Infatti non trova luogo né languore né stanchezza laddove lo stimolo dell'amore porta sempre più a fare cose grandi. Se volessimo indagare quale fu il momento decisivo della conversione, non abbiamo altro che da interrogare San Francesco. Mi sembrava troppo amaro per me vedere i lebbrosi e il Signore stesso mi condusse tra loro. Ecco un atto di carità eroico che vince una ripugnanza istintiva fortissima. Ecco una vittoria su se stesso. Ecco un rinnegarsi e un riuscire a stroncare qualcosa di sé che opponeva resistenza. Ecco che dopo l'amaro si muta in dolcezza. Dio vinto. E l'io che comincia a morire mentre nasce l'uovo nuovo. Ecco la grazia della resurrezione. E questo è ancora soltanto l'inizio, perché il cammino sarà lungo, ma San Francesco ha trovato la sua via perché ha vinto se stesso. E presto vincerà anche il mondo. Indi, attesi poco, uscì al mondo. E si noti, egli dice, uscì dal mondo, ma il suo fu un uscire ben diverso da quello dei monaci. Egli si distaccò completamente dal mondo, dal modo di vivere comune, da tutti i beni di questa terra, perfino dalle sue vesti, che restituì al padre, ma non si allontanò, non si segregò completamente dal mondo. Lo superò, lo vinse, rinunciando a tutto, abbracciando una vita evangelica, e rimase a contatto col mondo e con gli uomini e continuò a vivere nel paese nativo. E qui sta tutto un po' l'originalità della sua vittoria sul mondo e della sua nuova vita in Cristo. Ecco allora questo vincere se stessi e vincere il mondo. Ecco che San Francesco compì il passo nuovo e ardito per la mentalità religiosa della sua epoca. Non si fermò alla vita contemplativa, ma si lanciò anche in quella attiva e sentì fortemente l'esigenza di quel rinnovamento integrale che è frutto della risurrezione. San Francesco volle che i suoi fossero uomini evangelicamente crocifissi, morti a se stessi e morti al mondo. E in ciò è saldamente custodita non solo la vocazione serafica, ma pure una risposta alla fecondità dell'apostolato. Ecco che il precetto di San Francesco di non appartarsi dal mondo, mentre da un lato rivela una nuova concezione della natura dell'uomo, dall'altro testimonia la fede in una rinnovazione del cristiano, non compiuta ancora perfettamente, perché tale sarà solo nell'altra vita, ma già che inizia e già si vedono i suoi frutti. Se è vero che questi uomini devono andare per il mondo come una testimonianza eloquente di una vita vissuta solo per il Dio, nel distacco da tutte le cose. Ecco che San Francesco, nel suo fondamentale cammino, crede che si debba vivere la passione di Gesù Cristo, crede che si debba vivere il mistero di morte, ma con la letizia interiore, con la fiducia di chi crede nella resurrezione, e perciò sente di essere liberato e rinnovato dalla grazia che da essa ci viene. Ecco questo dono di grazia che ci fa il Signore. Ecco che la meditazione stessa della passione di Gesù Cristo, così come intensa nello spirito francescano, sottintende e comprende anche la gioia della risurrezione, perché è una meditazione che non è mai deprimente, sfocia sempre nella gioia di sapersi tanto amati da Dio e di sentirsi rifatti e risorti per i meriti di Gesù Cristo, nostro Signore. Però anche in questa fiducia, in questa gioia, c'è una concretezza, un realismo. San Francesco sa che bisogna vincere il peso della materia, dell'orgoglio, deve lottare fino a morire. Cristo risorto ha vinto la materia, le sue leggi, ma prima è morto. La resurrezione è mistero di liberazione e di vittoria sulla morte e sul peccato che ne è la causa. Ma la liberazione che è definitiva in Cristo non si compie in ognuno di noi se non mediante un'aspra lotta che dura tutta la vita. Ecco San Francesco di Sales che diceva: dobbiamo combattere perché il nostro io muore 5 minuti dopo di noi. Un combattimento che non ha fine, terminerà quando chiuderemo gli occhi. San Francesco non si illude sulle possibilità, sulle tendenze della natura umana. Sa che frate corpo o frate asino va tenuto sottomesso. Sa che il mondo deve essere vinto. Sa che l'orgoglio e l'amore proprio devono essere spezzati. Padre Pio diceva: dobbiamo pugnalare il nostro io. Questa è la più grande vittoria, dice San Francesco, e lo insegna a tutti. L'esempio del Serafico Padre e dei suoi primi discepoli rivelano chiaramente l'esigenza di questa rinnovazione, che è una vittoria sull'uomo vecchio. San Francesco non dà tanto prescrizioni minute o direttive, va alla radice, senza compromessi né mezzi termini. I frati non si appropriano di niente, né di casa, né luogo, né cosa alcuna. Si guardano dalla vanigloria, dall'invidia, dall'avarizia, dalla sollecitudine mondana, dalla detrazione, dalla mormorazione. Quando vanno per il mondo non portino nulla per il viaggio, si guardino bene dall'intromettersi negli affari temporali, dalle sollecitudini del mondo, dalle cure di questa vita. Devono guardarsi dalla sapienza del mondo, dalla prudenza della carne, poiché lo spirito della carne pone il suo desiderio, la sua cura nell'avere delle parole, ma poco nel compiere le opere, e cerca non la religione e la santità interiore dello spirito, ma vuole e desidera quella religione e quella santità che fa bella mostra di sé davanti agli uomini. Già ricevuto tutto il premio, già in quegli applausi. L'anima serafica, nel concetto del Serafico Padre San Francesco, deve considerarsi come uscita dal mondo della concupiscenza, dal mondo della vanità, dal mondo del peccato, al quale spontaneamente ha rinunziato. E quindi deve pensare, agire in senso contrario alle massime del mondo. Ecco una Santa Veronica Giuliani che diceva andare controcorrente. L'ideale, colui che sarebbe buono frate minore che avesse così vinto sé il mondo come frate Ginepro. Il frate Ginepro viene indicato da San Francesco come il modello del frate. Per raggiungere questa vetta però bisogna rinnegare se stessi. Bisogna sottoporre il proprio corpo al giogo della servitù, della santa obbedienza e considerare amici tutti quelli che a torto ci procurano tribolazioni, angustie, vergogne, offese, dolori, tormenti, martirio e morte. Vediamo se abbiamo anche noi questi stessi gusti di cui ci parla il Serafico Padre San Francesco. Bisogna rinnegare se stessi, il proprio corpo dalla servitù e considerare amici tutti quelli che ci procurano questi fastidi. La volontà del legislatore è ferma, concreta, di una concretezza soprannaturale unica. I suoi frati minori, che devono vivere in mezzo alla società, devono essere nel mondo senza diritto, senza forza, senza domicilio, felici quando si trovano fra gente da poco e tenuti in nessun conto, come pellegrini e stranieri. Devono accettare volontariamente di vivere nella condizione più umile e ad essere contenti di un solo vestito rattoppato di dentro e di fuori. Sempre pronti, dove non saranno accolti, a fuggire in un'altra terra, a fare penitenza con la benedizione di Dio. Ognuno di essi deve vivere nel mondo come chi veramente ama e non desidera di essere amato, teme e non desidera di essere temuto, serve e non desidera di essere servito, bene si porta ad altrui e non desidera che altri si portino, comportino bene con lui. Ecco allora questa strada che il Serafico Padre ci dà. La rinunzia a tutto diventa quindi la vittoria, l'affermarsi dell'uomo nuovo, dell'uomo risorto con Cristo. Quindi San Francesco abbraccia questa rinunzia e invita tante altre anime anche oggi ad abbracciarla, non tanto insistendo su motivi negativi come i pericoli del mondo, sulle creature, sulle cattive tendenze della nostra natura viziata dal peccato, né con toni cupi e pessimistici, ma ditando questi motivi positivi, l'amore di Dio e l'imitazione di Gesù Cristo, nostro Signore. Ecco quindi che la rinunzia e la povertà sono viste come una liberazione gioiosa dei vincoli, delle cose materiali, delle ambizioni umane, della letizia, di quella perfetta letizia. Ecco allora questa grazia che vogliamo chiedere al Serafico Padre San Francesco, alla regina dell'ordine serafico. Qualche minuto di pausa per riprendere fra qualche momento al secondo tempo. Ave Maria, fra poco.
Regina
Ave Maria, cari amici, riprendiamo questo secondo momento dell'appuntamento del sentiero mariano serafico. E quindi ecco questo mistero della resurrezione nella spiritualità francescana, la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, che fa il passaggio dalla morte di nostro Signore Gesù Cristo per la resurrezione, la redenzione, la salvezza, e il nostro itinerario di sequela a Gesù Cristo, alla scuola di San Francesco, come ci insegna Padre Ciccarelli. Vogliamo continuare a vedere adesso un itinerario, visto che abbiamo detto che la resurrezione, per la risurrezione, passaggio e alla morte, vogliamo vedere il passaggio, l'itinerario della morte o morti al peccato. Quindi parlare di morte a proposito del mistero della risurrezione potrebbe sembrare un controsenso, spiega il padre Ciccarelli, ma non si può risorgere se non si è morti. E il senso mistico di questa affermazione è sviluppato da San Paolo, specialmente nella lettera ai Romani, nella prima lettera ai Corinzi. E la conclusione che ne ricaviamo è la necessità di morire misticamente con Gesù Cristo per poter vivere con Lui una vita nuova. Le conseguenze del peccato sono vive in noi, ci travagliano, ci trascinano dal basso. E il male, benché vinto da nostro Signore Gesù Cristo, si ripresenta ogni giorno con seduzioni ingannevoli. Perciò ogni giorno dobbiamo morire, prima di tutto, a noi stessi, morire al mondo. E ogni giorno lottare per rendere in noi definitiva la vittoria di Gesù Cristo. Ecco la morte, Padre Pio, che diceva dobbiamo pugnalare il nostro io quando scriveva alla Cleonice. Abbiamo chiaramente una natura ferita dal peccato originale, e come dice San Paolo, vedo in me una legge contraria alla legge dello Spirito. Quindi, per noi ancora creature, viatori, figli di Dio, viatori in questo mondo, la vittoria e la liberazione sono qualcosa ancora, possiamo dire, incipiente, sono oggetto di speranza, qualcosa ancora che si va realizzando di giorno in giorno, di vittoria in vittoria. E anche come diceva la beata Maria Maddalena Martinengo, la vita spirituale è fatta di un ruzzolone e di un rialzarsi, attraverso lo sforzo, attraverso la lotta, a prezzo di sacrifici. La vita è lotta e non c'è mai tregua. Quindi non bastano desideri vani o inefficaci, le parole, le promesse, bisogna scendere in campo e agire, tanto vale l'uomo quanto opera, come dice San Francesco, con una concretezza che fa eco a nostro Signore Gesù. Non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. Molti mi diranno Signore, abbiamo forse profetato, dichiarerò loro, non vi ho conosciuti. Perché essi dicono e non fanno. Quindi occorre combattere prima di tutto il nemico numero uno, che è il nostro io, il nostro orgoglio, l'amor proprio, per non scambiare gli impulsi egoistici con i moti della grazia, per non correre il rischio di fingere le forme e i gesti di una purificazione senza imporsi la dura fatica di una radicale riforma. Sono classiche le espressioni di San Francesco. Le pecorelle del Signore lo hanno seguito nella tribolazione, nella persecuzione, nel disonore, nella fame, nella sete, nell'infermità e nella tentazione in tutti gli altri patimenti. Perciò è grande vergogna per noi servi di Dio che i santi abbiano operato il bene e noi ci limitiamo solo a narrare e lodare le loro opere buone e vogliamo averne così l'onore e la gloria. Beh, i santi hanno faticato, hanno combattuto, hanno fatto, compiuto il bene e noi pensiamo di cavarcela solo perché raccontiamo le loro gesta. Sarebbe troppo poco, sarebbe troppo poco. Ecco allora il frate Egidio, il beato Egidio d'Assisi. Altro è mostrare la strada, altro è andare nel luogo, altro è mostrare la strada per andare a Compostela, a San Giacomo di Compostela, altro è andarci. Tra il dire e il fare, direbbe il proverbio popolare, c'è di mezzo il mare. Ancora il Beato Egidio diceva: bo, 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 molto dico e poco fo. Quindi San Bonaventura, con la sua dottrina, il dottore Serafico, con la sua esperienza del mondo interiore, dà un programma di lotta e di riforma. Scrive San Bonaventura: dobbiamo guardarsi dalle negligenze e dobbiamo custodire il cuore. Dobbiamo guardarci dalle negligenze, dalla preghiera, le negligenze nella meditazione, le negligenze nel mettere in esecuzione i buoni propositi, le negligenze nel lottare contro la concupiscenza del piacere, la curiosità, la vanità. Dobbiamo combattere contro la malizia dell'iracondia, la malizia dell'invidia, la malizia dell'accidia. Bene, tutte cose che noi dobbiamo detestare, dobbiamo fuggire come un veleno mortale, perché in esse sta la perdizione del corpo e dell'anima. Ecco che allora i maestri di spirito arrivano a insistono su quella che chiamano una circoncisione spirituale, così Sant'Angela da Foligno, che incide nel corpo del peccato e taglia le cattive abitudini dal peccato e taglia dagli attaccamenti al peccato. Quindi non solo togliere quel corpo dal peccato, ma tagliare le cattive abitudini che generano il peccato, tagliare gli attaccamenti al peccato. Bene, il primo momento di questa incorporazione al mistero della resurrezione consiste dunque in uno sforzo ascetico di spogliamento e di morte mistica, perché l'anima, per rinascere in Gesù Cristo ed essere di nuovo un ramo che spunta e porta frutti abbondanti, deve prima morire ai vizi, morire ai peccati, e via per deve inchiodare l'uomo vecchio, l'uomo del peccato, alla croce di nostro Signore Gesù Cristo e sentirsi uniti a Gesù nella morte per poter risorgere con lui nella trasfigurazione della nuova creatura. Ecco allora il motto, il detto ad lucem per crucem. Attraverso la croce raggiungiamo alla luce, alla gloria della risurrezione. Al Tabor possiamo raggiungere attraverso e passando per il monte del Golgota. Perciò il Serafico Padre dice: guardatevi e astenetevi da ogni male. Odiamo il nostro corpo con tutti i suoi vizi, con tutti i suoi peccati, perché vivendo secondo la carne, esso vuole strapparci l'amore del Signore nostro Gesù Cristo. Qui dobbiamo un po' comprendere quest'odio al nostro corpo. Io odio il mio corpo perché lo amo. È un controsenso? No. Odio questo corpo che mi vuole portare in giù e quindi lo combatto, lo contrasto, non assecondo, non lo accarezzo le sue passioni, le sue concupiscenze, proprio perché gli voglio bene. Frate corpo, se seguiamo la via della croce, la via della rinuncia, la via del rinnegamento, la via della morte del nostro egoismo, delle nostre passioni, è una gloria, una felicità, una risurrezione eterna. Quindi ti voglio felice, frate corpo, e quindi asseconda i desideri dell'anima, dello spirito, per assecondare la volontà di nostro Signore Gesù Cristo che ci vuole felici in paradiso. Quindi l'anima serafica è un'anima profondamente penitente che si studia di espiare i propri peccati, di distruggere gli effetti del peccato. E questo è il punto d'innesto, di continuità tra il mistero della passione e della risurrezione, tra i frutti dell'uno e i frutti dell'altro. E qua bisogna prendere quelle mosse per arrivare alla luminosità di una vita nuova. L'anima serafica espia con la mortificazione, con le penitenze, umile, dolorosa, costante, giudicando e condannando se stessa e lavando nelle lacrime il proprio peccato, come faceva Santa Margherita da Cortona, che che è considerata la Santa Maria Maddalena dell'ordine serafico, fino a salire alle vette del pentimento, del dolore incessante, della compunzione del cuore. Ricordiamo come il serafico padre San Francesco continuava a piangere per la passione di Gesù Cristo. Dolore dei peccati, ma nella gioia, nella gratitudine per il perdono e la fiducia che abbiamo in Gesù Cristo, nella certezza che Gesù ha vinto il mondo, ha vinto la morte, ha vinto il peccato, e con Gesù potremo anche noi vincere, possiamo dire con Gesù e attraverso l'Immacolata. Quindi ecco la compunzione del cuore, c'è il dolore vivo di aver offeso Gesù, sommamente buono. È il secondo principio che ricrea soggettivamente, inteso, della incorporazione a Gesù Cristo. Quindi è il punto di partenza questa compunzione del cuore nella strutturazione in Gesù Cristo per noi peccatori. Non è l'amore puro e semplice, ma l'amore crocifisso. Cioè l'amore unito al dolore incessante, e quel dolore incessante per i peccati commessi. E consiste in un riconoscimento sincero davanti a Dio, davanti agli uomini, di essere un peccatore. E tale riconoscimento, come suggerisce il Serafico Padre, fa vestire l'abito della penitenza, senza disprezzare e condannare coloro che vestono abiti molli, colorati, fanno uso di cibi e bevande ricercate. E quindi ecco che a questa scuola, ecco la luce della grazia che porta a una consapevolezza sempre più profonda della propria indegnità e impegna in una guerra senza quartiere contro le proprie passioni, contro il proprio io, e pone in uno spirito costante di penitenza, di cui la mortificazione esterna è solo una di queste manifestazioni. Ecco che la compunzione del cuore diventa un crescente odio al peccato e ed è un'interrotto preghiera, Signore, lava la mia anima da ogni peccato, che viene lanciato questo grido, questa preghiera alla misericordia di Dio. È un progressivo, questa compunzione del cuore, un progressivo entrare nello spirito del Getsemani, cioè nell'agonia della morte, che per noi peccatori è condizione per entrare nel mistero della vita e della risurrezione. Quindi il cuore di nostro Gesù Cristo tocca il cuore del penitente imprimendovi indelebilmente l'estimate del proprio dolore e lo associa alla propria resurrezione, rinnovandolo interiormente. Ecco questa resurrezione. Ed ecco allora questa morti, essere morti al peccato per una novità di vita, un vivente per il Dio. Quindi la morte di Cristo sulla croce porta in grembo la resurrezione dal sepolcro. Ecco allora che la vita di Gesù Cristo risorto è sempre una vita umana, ma trasformata in luminosità, in spiritualità piena. Ha deposto tutte le debolezze volontariamente, assunte nell'incarnazione. Gesù ha lasciato nel sepolcro, coi lini, tutto ciò che è mortale, la morte non ha più potere su di lui. Ed ecco allora i discepoli di Emmaus, all'incontro con Gesù mentre ci parlava, non ci ardeva forse il cuore nel petto? Gesù non smette da nessuna delle sue amorevoli cure verso l'umanità. La sua tenerezza verso le pie donne, la sua amorosa benevolenza verso gli apostoli che pur lo avevano rinnegato, la tenerezza nell'apparire con per prima la Beata Vergine Maria. Rimangono i segni delle ferite gloriose, risplendenti, il nostro Signore Gesù Cristo risorto. È la nuova creatura. La resurrezione di Gesù ha seminato nella creazione, particolarmente nella natura umana, la grazia che germina la vita nuova. Come Cristo è risuscitato dai morti per la gloriosa potenza del Padre, così anche noi camminiamo in una vita nuova, ci ricorda l'Apostolo delle genti, San Paolo. E quindi ecco essere nuova creatura. Gesù dice: io sono la risurrezione e la vita. E ecco che il dottore Serafico, San Bonaventura, traccia l'itinerario di un'incorporazione al mistero della risurrezione, che potremmo appunto definire il mistero della rinnovazione della vita nuova, della vita per Dio. Ecco che la rinnovazione di novità di vita per mezzo della grazia è vivissimo nei primi francescani. San Francesco è l'uomo singolarmente nuovo, colui sul quale il frate Leone vede posarsi una stella, lettere d'oro, con scritto: qui è la grazia di Dio, colui colui che si è incorporato a Gesù Cristo nella vitalità intima della grazia. Ecco che il dottore Serafico fissa la rinnovazione nell'atto della giustificazione, alla quale concorrono l'infusione della grazia, l'espulsione della colpa, la contrizione e l'assenso del libero arbitrio. Quindi, prevenendo gli errori dei protestanti, San Bonaventura afferma che la giustificazione è un'opera essenzialmente soprannaturale, che restaura lo stato di grazia o di giustizia originale perduta ad Adamo per il peccato originale. Però non è e ne può essere solo un'opera di volontà o di industria umana. È invece un'effusione divina di grazia attribuita allo Spirito Santo che restituisce al peccatore non una semplice innocenza naturale, ma la giustizia divina, la giustizia soprannaturale dei figli di Dio. Quindi, come lo stato di peccato non è solo un pervertimento della volontà, ma anche una spoliazione dell'abito soprannaturale della grazia, e quindi una separazione totale da Dio, che è il fine soprannaturale dell'uomo, così la vita in Gesù Cristo, il rinnovamento interiore, che la caratterizza, consiste non solo in un fatto soggettivo, in un mutamento della volontà, in un rettificare la propria condotta, ma, ecco, l'infusione della grazia, che è una nuova entità qualitativa, reale, inerente l'anima. E per riannodare l'antico vincolo spezzato dal peccato non basta un mutamento dell'indirizzo della volontà dell'uomo, ma occorre che Dio stesso innalzi l'uomo fino a sé, lo innalzi fino alla dignità di figlio mediante l'influsso dello Spirito Santo, il quale, scendendo ad abitare nell'anima, l'accende col suo fuoco, la fa partecipe attraverso una totale rigenerazione dalla santità divina, così di espellere il peccato e ricongiungerla mediante le virtù teologali al suo fine soprannaturale. Quindi la giustificazione, come scrive San Bonaventura, ha due aspetti, uno negativo e l'altro positivo. Primo negativo, la grazia è causa efficiente di ambedue questi aspetti, perché operando nell'anima, simultaneamente la grazia distrugge il peccato e allo stesso tempo ristabilisce l'unione con Dio. Quindi la giustificazione è in opposizione al mistero del peccato, come le tenebre si dileguano allo splendore della luce. Ecco l'aurora che prepara, annuncia la vittoria sulle tenebre della luce. E neanche nella spiritualità viene vista come l'aurora, la Beata Vergine Maria che annuncia il mistero della venuta di Gesù Cristo, luce del mondo, e sconfigge le tenebre del peccato. Quindi questa grazia della giustificazione appunto è in opposizione, così la colpa sgombra l'anima di fronte alla grazia che vi penetra. O per usare un'altra similitudine, come il fuoco quando invade un corpo umido, distrugge l'umidità, la incendia, così la grazia annienta la colpa e inerisce nell'anima. Quindi non possono dunque coesistere nell'anima il peccato e la grazia come pretendeva Baio. La luce non può tollerare le tenebre, la grazia non può tollerare lo stato di peccato, né può sussistere quando le tenebre del peccato si riaffacciano in un'anima. Perché l'abisso tra la creatura e Dio è infinita santità e unisce così strettamente all'Altissimo da farla diventare sua figlia, amica, sposa, ed esclude perciò qualunque pervertimento di colpa. Quindi, rialciando l'unione soprannaturale con Dio, la grazia rinnova, santifica, illumina l'essere e la vita dell'uomo. E l'infusione della grazia che rende graditi a Dio, continua il dottore Serafico, San Francesco, San Bonaventura. Quindi l'infusione della grazia rende graditi a Dio con tutto il corteo dei suoi privilegi. Ed è un'opera esclusiva di Dio. Si attua per l'influsso che discende dall'alto, procede nell'interno dell'uomo e lo rinnova nel suo intimo, applicandogli soprannaturalmente gli affetti della passione e della resurrezione di Cristo, che diventa la causa efficiente della nostra redenzione. Quindi la giustificazione è dunque un'immissione vitale della grazia della resurrezione nell'uomo, un'opera di rigenerazione mediante un principio di vita ricreante, come ci parla San Bonaventura, ed è frutto della redenzione di Gesù. Quindi L'anima di fronte a questa azione che viene dall'alto si comporta come fattore recettivo, non comproduttivo, possiamo dire così nella teologia. Però ecco qui un'altra particolarità. La scuola francescana ci ricorda proprio per prevenire tanti errori che nei secoli successivi sarebbero arrivati e un po' ce li troviamo anche oggi. Però occorre che l'uomo accolga la grazia, poiché se la rinnovazione è dono di Dio e non del libero arbitrio, non si compie però senza il concorso del libero arbitrio. Ecco qui una specificazione che ci aiuta a comprendere. Ripetiamo. Serve, occorre che l'uomo accolga la grazia, perché la rinnovazione è un dono di Dio, non è un'opera dell'uomo, è un dono di Dio. Ma questo dono di Dio non si compie, non si realizza senza il concorso del libero arbitrio, dell'assenso. Infatti la grazia gratis data spetta richiamare il libero arbitrio dal male, ad eccitarlo al bene, primo punto. Al libero arbitrio poi spetta il consentire o il dissentire da esso. Quindi la grazia gratis data mi dà la possibilità di portare il libero arbitrio al bene, però questo libero arbitrio a un certo punto deve dire sì, voglio il bene oppure no, non voglio il male. Ed esso consente la grazia di infondere nell'anima se esso coopera e si giunge finalmente alla salvezza. Quindi è frutto della grazia di Dio, in cui c'è il concorso del libero arbitrio che assente, che consente di agire. Quindi Gesù risorto spiritualmente anche nel corpo, entra nel cenacolo a porte chiuse, ma Gesù col suo spirito non entra nell'anima se questa volontariamente non si apre a lui. Ecco le porte il passo dell'Apocalisse, sto alla porta e busso se qualcuno mi apre. Ecco la grazia che bussa al nostro cuore, se la apriamo, la consentiamo, ecco che questa prende sopravvento. Quindi Gesù risorto è questo dono, di modo che il moto discendente della grazia, da Dio a noi, deve corrispondere un moto ascendente alla risposta dell'uomo, l'azione e la reazione, dirà San Massimiliano, perché avvenga una rinnovazione, la cui efficacia è riposta nella potenza operativa di Gesù Cristo risorto. Con quest'ansia che l'assilla, l'anelito verso l'infinito, la vita dell'uomo è un interminabile peregrinare da sé verso gli altri, da sé verso le cose, per ritrovarsi sempre al punto di partenza. Uscire dalla propria miseria per immergersi in un essere più grande e ritrovare in questo ciò che si vorrebbe essere, la possibilità del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi ecco che Gesù Cristo si comunica all'uomo. E l'uomo è dianto alle fedi, si apre Gesù Cristo. Soltanto in Cristo, in cui una natura umana è ipostaticamente unita a Dio, si ha un passaggio sostanziale dell'uomo a Dio, e perciò solo per mezzo di Gesù Cristo l'uomo si apre veramente verso l'alto e si innova. Gesù Cristo è l'unico mediatore, la Beata Vergine Maria, la mediatrice presso il mediatore. Quindi, disceso sulla terra e fattosi uomo, morto e risorto, il verbo incarnato descrive due moti, uno discendente e l'altro ascendente. Uno discendente dall'alto al basso, moto di abnegazione, rinnegamento, di umiliazione, di dolore, di morte, e poi è risorto, ecco il moto ascendente, che trasferisce la sua stessa natura umana a vivere immutabilmente nella gloria di Dio. Bene, questi due moti li imprime anche in noi, nei suoi discepoli. L'abnegazione, la penitenza, la morte mistica ci introducono per la sua grazia nella vita vera. E questa è un'ascesa spirituale fino ad altezze inimmaginabili, fino alla gloria eterna. Bene, in questo duplice movimento Gesù ci attira a sé, si fa misura e tipo della nostra esistenza. Con Gesù ecco che il mio intimo, il mio essere, tutto cambia, orientamento. In me e attorno a me mi rinnovo di giorno in giorno. Ecco allora l'itinerario. Nella vitalità di questo mistero, ecco che San Francesco, povero frate Francesco, voglio seguire la vita dell'Altissimo Signore nostro Gesù Cristo e della sua Santissima Madre, perseverare a questa vita sino alla fine. Quando afferma che chi ha in sé il Figlio di Dio possiede la vera sapienza spirituale. Ecco che Noi vorremmo un po' di più dal Serafico Padre, ma è San Bonaventura ad aiutarci. Per rinnovarsi, dice il dottore Serafico, bisogna uscire da se stessi, da uscire dall'uomo vecchio e trasformarsi in colui che è il nostro principio, l'Alfa e l'Omega, Gesù Cristo, la nostra esistenza. Con la risurrezione Gesù è divenuto il Cristo. Tutto il suo essere, corpo e spirito è stato sottratto ai limiti della corporeità terrena e trasformato nella vita gloriosa, elevata alla pura libertà che egli fa entrare in noi. Gesù, che è lo Spirito, può entrare in me se io gli apro la porta del mio essere, in modo che viva in me la vita di Cristo. Mi rinnova nell'essere con la grazia giustificante, trasferendomi dalle tenebre della luce allo stato di figlio dell'ira, a quello di figlio di Dio, nella miseria morale alla ricchezza spirituale. Mi rinnova con la grazia rettificante, raddrizzando le intenzioni, i pensieri, facendomi superare l'egoismo, orientando i miei passi verso Dio per piacere a Lui solo, sempre ovunque. Mi rinnova la cognizione per mezzo della grazia illuminante, la quale questa grazia interiormente mi rischiara alla verità soprannaturale nella cui luce potrò aderire al Vangelo. Mi rinnova gli affetti per mezzo della grazia purificante e distoglie il mio cuore dal mendicare le briciole del piacere delle creature e lo immerge nella pienezza di Dio. E ancora Gesù Cristo risorto mi rinnova per mezzo della grazia fruttificante, che comunicandomi luce, calore, energia, elevando le facoltà operative, mi rende capace di compiere opere buone. Mi rinnova tutto il modo di essere e di operare per mezzo della grazia santificante. Quindi le radici di Gesù Cristo si addentrano nelle profondità del mio essere umano per inserirmi in Dio e rendermi conforme a Cristo nel pensiero e nell'azione. E poi mi rinnova nelle tribolazioni per mezzo della grazia fortificante, che mi dà vigore per resistere a tutte le prove, mi stabilizza nelle virtù della progressiva conformità a Gesù Cristo, come insegna San Francesco. Sopra tutte le grazie d'ogni Spirito Santo, le quali Cristo concede ai Suoi amici, si è vincere se medesimo e volentieri per l'amore di Cristo sostenere pene, ingiuri, obbrobri e disagi. E infine il Serafico Padre, dottore Serafico San Bonaventura, dice che per opera di Cristo saremo rinnovati per mezzo della gloria che ci fa conformi a Dio e ci fa beati nell'anima e nel corpo. Anche noi quindi risuscitati, assunti in Dio, e potremo così condividere la gloria meritata da Gesù Cristo e saremo così attratti anche col corpo nella più intima vicinanza e di unione con Dio. Tutto questo perché il Cristo risorto e spirituale è diventato forma vitale della nostra esistenza, così come la mia anima è forma del mio corpo. Gesù è diventato forma, principio, unificatore di questi due elementi, dell'anima e del corpo, che costituiscono il mio essere. Quindi la nostra esistenza è racchiusa in Gesù Cristo, come la gemma nella pianta. Gesù è il ricettacolo della nostra vita, noi siamo in Lui e in Lui troviamo la nostra consistenza. Ma al tempo stesso, Egli è in noi, non solo davanti a noi come esemplare e modello, ma dentro di noi come principio di vita. Non operiamo più da noi, ma per virtù sua, e in Lui dobbiamo cercare noi stessi, ricondurci a Lui, come raggi della loro fonte generatrice di luce, se vogliamo crescere, progredire, sviluppare e conquistare la pienezza della felicità. Un piccolo riassunto quindi di questo itinerario della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, che ci fa morire al peccato per risorgere con Gesù Cristo in una novità di vita, quindi vivere per Dio. Come imitare la vita di Gesù Cristo, essere nuova creatura, questa nuova creatura che viene giustificata, e questa giustificazione è una grazia che però, questa grazia, bussa al mio cuore e chiede una corrispondenza. Ed ecco allora questo grande mistero della risurrezione, questo dono di Dio che ci viene fatto, che attende la nostra corrispondenza. Bene, ci aiuti sempre di più a crescere in questa corrispondenza, in questa unione con il nostro Gesù Cristo, per intercessione attraverso l'Immacolata. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Per intercessione dell'Immacolata, regina dell'Ordine Serafico, ci custodisca e ci benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari amici del sentiero Mariano Serafico, a risentirci. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.